ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri, dove studiamo nuove parole, nuove forme, nuove costruzioni e ascoltiamo qualcosa di interessante sugli italiani e sull'Italia. Bene, in questo episodio è un pochino più personale, vorrei un parlare con voi, dirvi il perché ho deciso molti anni fa di diventare insegnante di lingua italiana per stranieri. Vi parlerò del mio percorso, delle mie motivazioni, delle mie esperienze, quello che ho fatto, insomma, per diventare insegnante di italiano per stranieri. Bando alle ciance e iniziamo subito con l'episodio. Prima di iniziare vorrei innanzitutto scusarmi con voi, la scorsa settimana sono andato così all'improvviso a fare la terza dose del vaccino Pfizer perché è uscita una circolare in linguaggio burocratico, una circolare è un documento che circola, che gira, no? Che gira in tutte, diciamo, le ASL, le cliniche, eccetera, e, che diceva appunto che per chi aveva già ricevuto un vaccino non EMA, quindi il vaccino cinese Sinovac oppure Sputnik, come nel mio caso, poteva andare in un centro vaccinale e ricevere una sola dose di vaccino Pfizer, tipo booster, una dose booster, per ricevere il Green Pass entro 6 mesi dall'iniezione della seconda dose di Sputnik. Quindi sono andato con i miei documenti, ho fatto il vaccino, ho ricevuto il Green Pass, però mi ha dato un effetto collaterale sabato e domenica, cioè una grande sonnolenza. Ho dormito tantissimo, ero veramente veramente stanco, diciamo è stato l'effetto collaterale del vaccino. Poi è iniziata la settimana e quindi non sono riuscito a registrare, ma oggi ci sono, più forte che mai, sto benissimo. Bene, iniziamo questo episodio. Appunto, volevo parlarvi del perché e per come sono diventato insegnante di italiano per stranieri. Allora, iniziamo dall'inizio, dal super inizio, cioè quando frequentavo la scuola superiore. Io ho cambiato scuola durante le superiori, prima facevo un indirizzo, diciamo, più scientifico, meccanico, eccetera, e ho scoperto di, diciamo, essere particolarmente bravo nelle lingue straniere e mi piaceva studiare e parlare le lingue straniere e quindi ho deciso appunto di andare a fare questa scuola turistica, no? Il mio è stato un istituto turistico, un istituto tecnico per il turismo, ecco, si chiama proprio così. E in questo periodo a scuola studiavo 3 lingue. Francese, spagnolo e inglese, ovviamente inglese. Durante le lezioni normalmente noi facevamo lezione con la nostra insegnante di inglese, di francese e di spagnolo, ma una volta a settimana avevamo una lezione speciale con un lettore madrelingua. Chi sono questi lettori madrelingua? Sono delle persone, appunto, madrelingua che girano per le scuole per le scuole della zona, e fanno una lezione appunto con il loro accento, il loro modo di parlare madrelingua, condividendo appunto quelle cose che sono meno didattiche, meno grammaticali, ma più diciamo di conversazione, più di lettura, più di cultura della lingua spagnola o inglese o francese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un tipo di lezione un pochino più dinamica, più divertente. Ed è lì che ho conosciuto questi due grandi insegnanti per me, sono stati di ispirazione dopo, diciamo che loro sono stati il punto di inizio di tutto, cioè Glenn, mio insegnante d'inglese, mio lettore d'inglese, che ho avuto soltanto per un anno, e il mio lettore di spagnolo, Gonzalo, che ancora mi ricordo, e lui credo che in questo momento, comunque fino a qualche anno fa, lavorava anche all'Università Ca' Foscari di Venezia. E amavo particolarmente fare lezioni di inglese e di spagnolo con loro, perché abituati ad un tipo di insegnamento più, come dire, frontale, più ex cattedra, come si dice in latino, loro facevano comunque delle attività, parlavano con noi, ci raccontavano delle cose interessanti sull'Inghilterra, sulla Spagna, e mi divertiva molto, cioè cercavo di esserci sempre, di seguire con passione le loro lezioni, perché erano veramente, veramente belle. Ed è stato lì che, diciamo, all'inizio ho detto, beh, però è un bel lavoro, potrei farlo anch'io, potrei divertirmi a fare questo lavoro. Perché vedevo che proprio si divertivano anche loro, no? Mi piaceva il loro atteggiamento positivo, giocoso, nel loro lavoro. E per me è sempre stato importante trovare un percorso, trovare un lavoro che mi piacesse veramente, trovare un lavoro divertente, che anche quando sarei stato stanco avrei fatto comunque volentieri e con piacere. E quindi già durante la scuola superiore mi era venuto, diciamo, avevo preso questo pensiero di diventare insegnante di italiano come loro, e avevo cominciato a ragionarci, ecco, a pensarci. Poi all'università, appunto, ho iniziato a studiare giapponese, e anche lì avevo addirittura tre lettori di giapponese, cioè non proprio lettori, ma diciamo che i miei insegnanti di giapponese facevano lezione normale, completamente, esattamente come i lettori alle superiori, completamente in giapponese, dalla prima lezione, dico bene, dalla prima lezione, anche se nessuno sapeva nulla, quasi nessuno sapeva nulla di giapponese, forse qualche parola, c'era qualcuno ovviamente che aveva studiato un pochino prima, e però c'erano anche persone che non avevano assolutamente imparato una parola di giapponese, tranne sushi, karate, arigato, sayonara, e basta. Quindi le primissime lezioni sono state proprio in lingua giapponese, completamente, con delle strategie e delle tecniche molto affascinanti. Ricordo la mia primissima lezione di giapponese con la professoressa Uemura, fantastica professoressa, leggendaria professoressa di Ca' Foscari, che nella prima lezione di giapponese fece una specie di show con delle marionette, con dei pupazzi, con un dialogo di presentazioni, e ne sono rimasto veramente affascinato, cioè la sua padronanza di comunicazione, riusciva a comunicare nella sua lingua anche se quasi nessuno sapeva quello che stesse dicendo, però capivamo tutti il messaggio, ecco. Vi ricordate quando nel podcast, adesso non ricordo il numero, però vi ho parlato della teoria di Krashen, ecco, vi ho parlato di Steven Krashen. Ecco, lei applicava esattamente quello che diceva Krashen. Quindi ne sono rimasto estremamente affascinato perché tutti capivano quello che stava dicendo. E io ovviamente non conoscevo ancora Steven Krashen, non conoscevo nulla di didattica, di insegnamento delle lingue, però ne sono rimasto comunque affascinato. La mia carriera universitaria è poi proseguita, sono andato in Giappone, quindi ho studiato anche lì con dei professori madrelingua, solo professori madrelingua, e poi sono tornato in Italia e volevo intraprendere la strada del traduttore. Ecco, intraprendere la strada significa iniziare, no? Intraprendere la carriera del traduttore. Però dopo un po', diciamo, facendo le prime prove, c'erano comunque dei corsi di traduzione, diciamo che non vedevo la mia vita in casa o in un ufficio, fra i libri, a scrivere, tradurre, non lo so, tutta la vita così è una cosa che potrei fare saltuariamente, cioè ogni tanto, però tutta la vita, non lo so, è una vita dura quella del traduttore, in Italia soprattutto, poi non lo so, in altri paesi, però è veramente dura. E volevo qualcosa di un pochino più dinamico, più divertente, e mi tornò in mente appunto le mie lezioni di giapponese e ancora prima le lezioni con Glenn e Gonzalo. E quindi provai a sperimentare. Mi ricordo che una mia amica mezza giapponese, aveva conosciuto una signora coreana che viveva in Italia e voleva migliorare il suo italiano. Quindi comprai qualche libro e cominciai a fare lezione con lei. Diciamo, è stata la mia primissima esperienza, e con tantissimi problemi ovviamente, perché non sapevo veramente quello che stavo facendo. Ed è stato un po' strano, cioè lei è stata super gentile, super cordiale, parlava già benissimo l'italiano in realtà, però mi sono reso conto lì, ho capito che non serve, cioè non basta essere italiani, avere il passaporto italiano, essere dei madrelingua per poter insegnare la propria lingua. È come, non lo so, dire io ho un cuore, ho dei polmoni, ho uno stomaco e quindi posso essere un medico. No, non funziona così. Ecco, è la stessa cosa per un insegnante madrelingua. Certo, con il medico è più rischioso perché si può uccidere qualcuno. Se fai l'insegnante di lingua improvvisando, qualcosa puoi fare, però poco in realtà. E quindi ho deciso di chiudere con il mio lavoro. Avevo bisogno di un momento di stacco, un momento di cambiamento, e mi sono iscritto al Master ITALS all'Università di Venezia. Non avevo nessuna esperienza, a parte questa piccolissima esperienza con questa signora coreana. Non avevo nessuna esperienza di insegnamento e per me il master è stato abbastanza difficile perché non avevo un riscontro pratico su quello che studiavo. Ecco, tutte queste teorie di Krashen, le tecniche di insegnamento, è difficile, nel senso il master è stato molto 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 teorico e non avevo capito fino in fondo i concetti teorici del master prima di entrare in classe. Ecco, quando sono entrato in classe ho cominciato a capire e usare, mettere in pratica questi concetti imparati durante il mio master. La mia prima esperienza lavorativa in un gruppo, ecco, quindi con diversi studenti, è stata durante tirocinio, stage, no, noi diciamo stage oppure tirocinio, comunque periodo di lavoro, in un CPT. Che cosa sono i CPT? Adesso non si chiamano più CPT, hanno cambiato nome, CPIA, o adesso si chiama in un altro modo, hanno cambiato di nuovo il nome. Comunque sono dei centri che aiutano gli immigrati a imparare la lingua italiana. Quindi le classi sono composte da studenti che vengono da tutto il mondo più o meno, però soprattutto da zone di guerra, ecco, da zone di guerra oppure dall'est Europa, quindi c'erano diverse persone dalla Romania, dalla Moldavia, ma anche tipo dalla Libia, dall'Etiopia, sudamericani, c'erano anche sudamericani, proprio un mix incredibile di persone. E quella è stata una bellissima esperienza, prima di tutto perché ho fatto amicizia, ho fatto conoscenza e amicizia con alcuni studenti che mi hanno anche raccontato le proprie storie, ecco, da dove venivano, quindi anche a livello umano è stato molto interessante, e tanti di loro avevano anche degli ottimi lavori nei loro paesi. Alcuni erano avvocati, alcuni erano giornalisti, alcuni erano medici, dottori, quindi anche di ingegneri, anche di livello culturale molto alto, ecco, molto 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 alto. E queste sono cose che non si sentono tanto in giro, ma è così, fra gli immigrati arrivano veramente anche tante persone altamente specializzate, ecco. E mi ricordo questa frase, era durante una lezione, stavamo praticando il verbo piacere, e così chiedo agli studenti: che cosa vi piace dell'Italia? E io ovviamente mi aspettavo, non so, il sole, la pizza, la pasta, eccetera, eccetera. E tante persone mi hanno risposto così: insomma, mi piace l'Italia perché si mangia bene, perché la pizza è buona, eccetera. E ricordo una ragazza, credo nigeriana, ma non sono sicuro, che mi ha detto: mi piace l'Italia perché non c'è la guerra. Ragazzi, è stato un colpo potentissimo, cioè noi diamo per scontato veramente, cioè noi diamo la pace e la tranquillità per scontate, ecco, l'idea che ci possa essere una guerra nel nostro paese è veramente molto lontana, e la vediamo soltanto in televisione, nei telegiornali, eccetera, e però quando ha il contatto con una persona che ha vissuto la guerra, è un'esperienza emotivamente toccante. Toccante significa che ti tocca, che tocca la tua anima, ecco, tocca i tuoi sentimenti. E basta, è stata un'esperienza molto interessante. Poi ho anche continuato come volontario in uno di questi centri per migliorare, insomma, le mie tecniche. Ma dopo un po', tuttavia, ero stanco dell'Italia, volevo andarmene, volevo lavorare come insegnante di lingua italiana, c'erano poche possibilità, non avevo abbastanza esperienza per entrare nelle scuole e volevo andare all'estero, ecco, anche questo, avevo questo desiderio di cambiamento. Ed è qui che cominciano i miei 7 anni più o meno all'estero. Prima sono andato a Londra. In un primo periodo ho lavorato in negozi, soprattutto negozi, l'inglese lo parlavo già bene e quindi non ho avuto nessun problema a trovare lavoro. Tuttavia io volevo comunque insegnare l'italiano e dopo circa un anno lì trovai questo corso per insegnanti di italiano, francese, spagnolo, diverse lingue, con classi diverse ovviamente, presso l'International House di Londra. Questo è stato un corso durato circa un mese, dovevo andare tutti i giorni e c'erano una parte del corso era con degli insegnanti esperti che ti davano consigli pratici su come gestire una classe, le attività, cosa si può fare in classe, lavorare sugli obiettivi, sulla grammatica, sulla conversazione, l'ascolto, eccetera. E parte della lezione era proprio un tirocinio, cioè noi dovevamo insegnare a degli studenti con un professore esperto, un tutor, che ci osservava, ci seguiva, ci dava dei consigli prima e dopo la lezione. Bene, questa probabilmente è stata l'esperienza formativa per me più importante, nel senso che ho visto finalmente il puzzle completo. Cioè ho visto tutto quello che avevo imparato durante il master, l'ho visto effettivamente nella pratica. Ecco, quindi ho capito finalmente quali erano i principi, come bisognava mettere in pratica questi principi, queste teorie, e quindi è stata un'esperienza estremamente formativa, molto molto formativa, e mi è piaciuto veramente moltissimo questo corso, e spero di farne anche altri diversi così, così belli. Ecco, ne conosco già diversi che vorrei fare, prima o poi li farò, per continuare a specializzarmi, perché mi piace imparare cose nuove. E insomma, ed è lì che ho visto tutte le potenzialità di questo lavoro, cioè non soltanto il lavorare divertendosi, non soltanto questo aspetto, ma anche la creatività, cioè quanto potevo dare sfogo alla mia creatività per creare appunto attività nuove. E mi è sempre piaciuta questa idea di trasmettere, che questo era anche un pochino l'idea che avevano i miei insegnanti di giapponese, questo professore Glenn e Gonzalo, cioè di insegnare intrattenendo, facendo divertire, cioè la lezione non deve essere pesante, deve essere attiva, deve esserci lo studente al centro del processo didattico, deve essere dinamica, veloce, divertente, gli studenti devono essere molto attivi. Ecco, e questo principio è quello che seguo tuttora e continuerò a seguire sempre, perché oltre a essere il più efficace, anche il più divertente, il più appassionante. Bene, dopo sono rimasto appunto qualche altro mese in Inghilterra, lavorando per agenzie, studenti privati, eccetera, però non riuscivo a insomma a guadagnare abbastanza insegnando. Infatti ho lavorato per un periodo anche nei weekend, lavoravo in un bar, ecco, il venerdì e il sabato, oppure venerdì, sabato e domenica, anche la mattina a volte, lavoravo in questo bar vicino a casa mia a Londra, e durante la settimana ero sempre con la mia borsa, la mia carta del treno, e andavo in giro per tutta Londra con i miei libri e materiali a insegnare l'italiano a casa di persone oppure in bar, ecco, nei bar di Londra. E sì, mi piaceva, mi è servito tantissimo, però quello che cercavo io sinceramente era lavorare in una scuola. Io volevo lavorare con i gruppi, mi piaceva, mi era piaciuta l'esperienza di lavorare con i gruppi, e volevo appunto fare questo principalmente. Poi anche lavorare individualmente, continuo a farlo anche adesso, certamente, però volevo lavorare con i gruppi. Così iniziai a fare dei colloqui, mandare curriculum, ho mandato tantissimi curriculum in tutto il mondo. Pensate alla mia motivazione, volevo così tanto lavorare in una scuola di lingue che avevo mandato curriculum in tutto il mondo, veramente tutto il mondo, eccetto le zone troppo pericolose. Però mi ricordo di averne mandati diversi in Russia, in Cina, in Giappone, in tutta Europa, in America, in Australia, in alcuni stati africani, proprio ovunque. Ho fatto diversi colloqui, uno in Giappone, quello sarebbe stato, ma purtroppo per fortuna, io non lo so adesso, perché dopo è andata bene, però il mio obiettivo era quello di trovare una scuola in Giappone, anche per poter continuare a studiare giapponese, parlarlo e migliorarlo. Purtroppo non è stato così. Ho fatto un colloquio, ero piaciuto alla direttrice, me l'ha anche scritto, me l'ha detto, però avevano già qualcuno che era lì pronto, già pronto in Giappone con i documenti e con molta esperienza, e quindi hanno preferito lui. Poi ho fatto un colloquio per andare a Xi'an in Cina, la città dell'esercito dei soldati di terracotta, no? Sì, è una delle, diciamo, come dire, una delle cose più famose, diciamo, di quella città. E poi fece appunto il colloquio per la scuola a Volgograd, dove sono rimasto 4 mesi e dopo sono andato a lavorare a Mosca. Prima di andare a lavorare a Volgograd, ho lavorato all'Istituto Venezia, cioè per qualche mese durante l'estate, come sostituzione, la stessa scuola in cui lavoro in questo momento. Quindi sono tornato praticamente a Venezia, nella prima scuola in cui ho lavorato. Ecco, all'Istituto Venezia ho avuto le mie primissime esperienze con i gruppi nel 2016. Ecco, 2016. E poi appunto sono partito, sono andato a Volgograd e dopo mi sono trasferito a Mosca, dove sono rimasto 4 anni e mezzo. Ecco, questo è un pochino, diciamo, la mia storia, da dove è cominciato tutto e a che punto sono arrivato fino adesso. Cose per il futuro? Cose per il futuro sono sicuramente fare qualcosa con voi, ecco, fare qualcosa con gli ascoltatori. Adesso è un periodo un pochino di transizione, perché come sapete io e Carolina abbiamo cominciato anche a lavorare insieme e abbiamo molti progetti in cantiere. Come questa espressione, avere un progetto in cantiere significa in work in progress, diciamo, e abbiamo tante idee, e prossimamente, dal prossimo anno, cioè quando avremo trovato casa, ci saremo sistemati, potremo cominciare a lavorare per, diciamo, ingrandire, espandere quello che è l'universo di Stivali Italiano, quindi con più contenuti, cioè non solo più contenuti, che saranno di più, ci saranno più podcast in due, io e lei, ci saranno più podcast con altre persone, ci saranno più contenuti sui social, quindi su Instagram, TikTok, ci saranno più cose, più video, più infografiche, più foto, stories, quiz, eccetera. In questo momento a distanza, un pochino difficile, faremo anche dei video su YouTube. Per quanto riguarda i contenuti, probabilmente ricomincerò qualcosa su Twitch, saltuariamente potremo vedere qualcosa, sto pensando un pochino ai contenuti, e poi apriremo dei gruppi. Ecco, apriremo dei gruppi su Zoom online da gennaio-febbraio. Inizieremo probabilmente con un gruppo di conversazione, in due, un po' io, un po' lei, così da appunto conoscerci anche di persona e sperimentare insieme e crescere insieme, appunto come una scuola online, ecco, a tutti gli effetti. Oltre a continuare a collaborare sicuramente con l'Istituto Venezia, perché è sempre bello vivere e lavorare a Venezia, è sempre, sempre un piacere. E con questo io vi saluto, fatemi sapere se qualcuno di voi insegna la propria lingua, se insegna italiano o insegna altre lingue nel nostro canale Telegram, oppure fatemi sapere se state pensando, se siete giovani oppure anche non giovani e volete cambiare lavoro e state pensando di insegnare la vostra lingua oppure insegnare un'altra lingua, se vi interessa, vi piace appunto l'idea di lavorare come insegnante, oppure se fate anche altri lavori con le lingue, se siete dei traduttori, se siete non lo so, delle guide turistiche di qualche tipo. Sono veramente molto molto curioso, quindi nella nostra pagina Instagram trovate il collegamento per entrare nel canale Telegram e ci possiamo sentire, scambiare qualche chiacchiera con me, con Carolina o con altri ascoltatori da tutto il mondo. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona domenica e un buon fine settimana. A presto!